This is the water. And this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 127, terza della sesta stagione.
Bravo.
Io non sono Simone Smith, che è molto più sciolto di me nel dare benvenuto agli ospiti.
Incredibile.
Che non ci sono, invece ai conduttori, che ci sono quasi tutti, a parte quelli che si giocano la vita alla SNAI.
Alla SNAI.
E poi come funziona di solito?
Detto quattro cazzate.
Ma siete al cinema,
ma non sapete ancora cosa fare. La vostra ragazza vi ha piantato, decidete di andare al cinema a vedere il film con Bradley Cooper per recuperare, evitatelo perché vi buttate giù ancora di più.
Bravo. Posso dire una cosa?
È o non è una bomba?
Straordinaria. A questo punto io passo la palla al qui presente HD, che ci dirà quello che ci deve dire.
Arriva Daniele Pamparelli.
Daniele Pamparelli, e rivediamo i nostri ascoltatori, che Smith è assente perché ha perso il... No, gli hanno rovinato il telefono, ha cancellato la rubrica, quindi lui ora, finché non ripristina tutte le sue GIF e il famoso nero di WhatsApp, lui deve ricostruire la sua bacheca di oggetti,
soprattutto il nero di WhatsApp.
Stai dicendo che si tratta di una persona virtuale?
Esatto.
Sembra che sia partito per un viaggio in cerca del nero per fare tutte le foto che aveva in archivio.
Comunque, è partita come volevamo.
Allora, noi sui social siamo strapresenti, vi prometto che su Facebook faremo faville, ma soprattutto venite a cercarci. Ma siamo anche tornati in diretta. Ah, che meraviglia! Quindi ci trovate pure
su
in
Facebook,
diretta
però.
Sul Facebook di Radiofonica, però. Sul nostro trovate le altre cose che Radiofonica non vi vuole far vedere, non
fuori
vi vuole
onda
dire.
Su Instagram.
Quelle solo noi. E su Instagram abbiamo la nostra Instagrammer segreta che sta facendo la differenza, perché noi non eravamo capaci, quindi abbiamo assunto un Instagrammer tra le tante migliori di fans. E quindi ora avrete anche un buon motivo per seguire il Bar Traumfabrik su Instagram. Ma parleremo anche di cinema stasera?
Pare di sì, anche se non c'è colui che ci esorta a parlare di cinema, ma dovrebbe arrivare a momenti. Parleremo, allora, innanzitutto facciamo una breve retrospettiva sul maestro Werner Herzog, in occasione di Germania in autunno, dico bene, Hans Delbruck, tu che sei tedesco.
Certo.
Di tedesche. Poi si parlerà di Sogno di una notte di mezz'età, che ha visto per noi Andrea Fioravanti, al quale do il benvenuto, benvenuto.
Buonasera.
Di Daniele Otteio, che si trova al Sant'Angelo, se non erro, giusto?
Sì.
E poi parleremo di Il Verdetto di Richard Eyre, che si trova al Post Mod e nei multisala, e dell'attesissimo Soldado, ovvero il seguito di Sicario di Stefano Solli, ma anche esso nei multisala.
Soldado.
Perugginità ai massimi livelli.
Soldado da Brodo.
Era Brodo di Soldado, sarebbe. Nel frattempo, chiaramente ci sarà anche musica HD, Giotto e quant'altro. Avete sentito appena la voce di Daniele Pampanelli, altro ospite a cui do il benvenuto, un altro grande ospite a cui do il benvenuto è Marco Della Torre, l'ospite per eccellenza, colui che fa il cinema.
Quello che il cinema lo fa.
E le olive.
Che il cinema.
Fa il cinema e le olive.
E le olive, fa cinema e olive.
Anch'io, mi sto seguendo, domani vado anch'io.
Grazie. E salutiamo anche l'ospite segreta, la nostra Instagrammer, che è là dietro e ci Instagramma in diretta. Visto che non c'è Smith, chi ci parla del box office? Credo Hans Delbruck.
Ben volentieri.
Vai.
Inizio su. No, purtroppo non posso leggere perché... Io non so se questa è una manina o qualcosa, ma non è quello che la bozza che io c'avevo in origine.
Ah, ai 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 ai, eh. Cioè, Briaco, che stai dicendo? Dice
qualcuno ha cambiato, una manina ha cambiato. C'è
una
manina
sta facendo che... della satira politica.
Scusate, sono in ritardo.
Se magari mi passi il foglio vero, quello...
Sì, eccolo, aspetta che invece pulisco.
Ora okay. Che siamo in diretta okay. Sulla...
No, ma è quello. Scusa, non l'avevo... Testimonio che
Gigi, abbiamo i fogli giusti.
Quello sbagliato.
Ciao Gigino.
Ora ho quello giusto.
Una però comunque...
Non alzare di una terza.
No, no. Patetico.
No, 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 la testa da improvvisare è venuta bene. A parte te sullo sfondo, benissimo. Iniziamo con il box office. A Star is Born di Bradley Cooper totalizza 1,7 milioni nel weekend. Si piazza al primo posto scalzando Venom di Ruben Fleischer. Secondo per poco con 1,63 milioni per un incasso complessivo di 6,4. Al terzo posto troviamo Johnny English, colpisce ancora. Non dirò il cognome del regista,
no, dillo, perché
lo detesto.
Per informazione,
di David Kerr,
ecco,
che totalizza 909.000 euro al suo primo fine settimana di programmazione. Osservando il dato parziale di ieri, troviamo ancora in testa Star is Born con 144.000 euro, mentre Venom scende al terzo con 81.000, per fare posto alla nuova uscita, che è appunto Soldado di Stefano Sollima 3S, che si piazza secondo con 85.000 euro incassati.
Fossero state 3R sarebbe stato peggio,
sarebbe stato pessimo, pessimo.
Comunque un dato che ho letto su My Movies e sul quale invito magari qualcuno a dire qualcosa, qualcuno che capisce meglio di me la professione dell'esercente, purtroppo non c'è Covert, ma forse più avanti ci sa dire qualcosa. Il dato del box office di questa settimana è il 44% in più della stessa settimana dell'anno scorso. No, quindi il cinema sta allora risalendo. Che cosa?
Io non so se il cinema sta risalendo, so soltanto che la stagione scorsa è stata drammatica. Sì, quindi esatto, la verità è che forse ci stiamo riattestando su quell'equilibrio tipico del cinema autunnale. E soprattutto, ragazzi, non ci dimentichiamo che il cinema lo fanno i titoli, bei titoli,
no,
bei film.
Il cinema lo fa Marco Di
Natale. Ah, perdonate, questo
poi, allora poi se no, vogliamo scherzare
vogliamo scherzare,
scherzare. Scusate, mi sembra che Edovenia
vorrei, secondo me in questo studio
si bestemmia molto.
Ecco, io avevo appena accennato che forse avrò degli ascoltatori segreti. Va perfetto, sta sottolineando.
Ah, bene.
Detto
bene,
questo,
bene.
Io ribadisco che secondo me siamo in linea con le cose degli ultimi, gli incassi degli ultimi 7-8 anni. La vera eccezione è stata la scorsa annata, che è partita malissimo e è finita anche peggio, se vogliamo, perché con i film di Sorrentino ci si aspettava di più, con i film di Garrone ci si aspettava di più, soprattutto dal punto di vista italiano, e anche gli Avengers e anche tutto il resto non ha fatto il bello.
Parliamo di incassi, non di
incassi,
quello
che... incassi, no, ovviamente.
Stiamo parlando ovviamente di incassi, e anche gli Avengers e il resto non hanno fatto il botto che ci si aspettava.
Garrone ci ha avuto un po' di strascico nelle arene estive, mi hanno detto.
Sapete,
però so,
sapete l'italiano che ha avuto un buon incasso e che ha avuto è stato Milani. Milani, sì, con, sì, il suo gatto in tangenziale davvero ha spaccato il box office.
E vabbè, che vogliamo fare?
E non ha spaccato altro.
Non ha spaccato altro, va bene. Ragazzi, allora facciamo la solita pausetta musicale. Iniziamo come sempre super frizzantissimi con un brano tratto da un film che è in sala e del quale non parleremo, cioè Johnny English. Questa è una cover di un brano famoso degli Shocking Blue, che però hanno rifatto queste Bananarama, che poi sono scomparse negli anni 80. Ce la sentiamo, salutiamo Cosmo e allora ascoltiamo Venus.
I'm your Venus, I'm your fire, your desire.
Hey, my birthday.
Well, Arte Musique, Bautraumfabrik.
Rientriamo da questo brano che ci ricorda l'infanzia. Salutiamo una persona che è tornata dopo tanto tempo, ovvero
il microfono Laszlo Kovács.
E io ovviamente saluto tutte le mie fans che so sono, essere in ascolto.
Sono in
ciao
ascolto,
ragazzi,
sono tantissime.
Come sempre. Ma the show must go on.
La cosa inquietante è che sono in crescita esponenziale.
Inspiegabilmente. E parliamo di Soldado, film il seguito di Sicario, film diretto questa volta da Stefano Solli, ma sempre con Benicio del Toro e Josh Brolin, non più con Emily Blunt come nel film precedente. Appena uscito, sempre scritto da Taylor Sheridan, che ricordiamo è quello.
Ma c'era anche La Rossa del Fuoco?
No.
Stai sbagliando con Zero Dark Thirty.
Esatto.
Eh sì.
Comunque è scritto dallo stesso Taylor Sheridan del precedente, nonché dei film che abbiamo abbondantemente parlato, Wind River e Alright Water, e si vede. La breve sinossi del film, ci sono degli attentati dinamitardi islamici negli Stati Uniti e poco dopo il confine dal Messico. Siccome i cartelli, si capisce che i cartelli gestiscono l'immigrazione illegale, il governo americano organizza un'operazione, una black op, come si dice, un'operazione sotto copertura ai limiti della legalità.
Molto dopo
la legalità. Beh, però c'hanno un po' il paravento delle leggi antiterrorismo in questo caso, per cui di fatto è roba assolutamente
fuori
criminale. Però diciamo che
è cosa normale.
È cosa normale negli Stati Uniti, quindi insomma.
Non è legalità.
Quindi che cosa organizzano?
Ci organizzano il rapimento della figlia di un boss dei cartelli per creare dissidio tra i cartelli in modo da far sì che ci sia, che torni un monopolio dei cartelli più gestibile.
Secondo il vecchio principio del divide timpera.
Qui in questo caso è della centra e timpera, perché vorrebbero un unico cartello.
Ma scusa, se cambiano tutti sti cartelli, poi la gente la strada
come la ritrova? Bravo, c'hai ragione.
Abbiamo iniziato con due battute.
Non posso che dirti che sei geniale!
Assolutamente.
Per fare questa cosa viene assoldato come al solito Matt Graver, cioè Josh Brolin, della CIA, e Alejandro Gillick, che è il battitore libero, come ci diceva la sinossi, cioè
sicario del
Benicio
primo
del
film.
Toro, il sicario del primo film. Ora, questo film, lancio la palla, questo film
You Wanna Be a Sicario?
Mi è assolutamente piaciuto, anche se è tanto diverso lo stile di questo regista, come diceva il nostro amico, cioè lo stile di Solli, ma è totalmente diverso da quello di Villeneuve. Io devo dire che
anche
da quello di Tarantino, per certi anzi preferisco quello di Villeneuve, che poi si avvaleva anche di un direttore della fotografia di spessore, cioè
era Bruno del Bonnet,
che era Bruno, no, era, però era quello, era sempre dei film dei Coen, cioè era, me lo so segnato, era Roger Deakins, che è quello che ha fatto anche Non è un paese per vecchi, altra roba. Qui siamo, la cosa è molto più fredda, molto più cupa. Anche lui si pericola, secondo me, un pochino di meno, diciamo un po' meno autoriale del Villeneuve che amiamo, ma riesce a fare una cosa asciuttissima e di livello.
Assolutamente sì.
Che cosa ne pensate e perché?
Posso iniziare?
Posso guardare? Vai, vai.
No, quanto dura il film? Quanto dura?
Due ore meno i titoli di coda.
Esatto.
Che non sono troppe.
Allora, il film secondo me è gestito veramente bene da Solli, ma che fa tesoro di tutto quello che è stato la sua produzione italiana, no? Lui è autore Gomorra, no? Mi sembra un romanzo criminale.
Gomorra,
Suburra, esatto. Sì. Quindi cioè uno stile molto, diciamo, agile, eccetera, però funziona molto bene, attori che li dirige bene, non come Villeneuve, secondo me. Villeneuve ha la capacità di tirare fuori delle sfaccettature un pochino diverse, però questo non toglie niente, il film va dritto come un fuso e funziona veramente bene. E lo dicevo prima Andrea fuori onda, è il seguito di Sicario, sì, è anche l'inizio di un franchise, perché Taylor Sheridan, che detiene i diritti sul personaggio, su questo universo, vuole creare un universo. Tra l'altro il progetto è molto interessante, diciamo,
serie TV?
Non lo so. Solli diceva che sono in studio degli altri film, quindi
sicuramente il terzo è già, ecco, ma esatto. Ci sarà anche una serie TV, almeno gli MDB.
La cosa molto interessante è che Sheridan vorrebbe dare, e Solli è stato il primo, questa gestione di regia a tutti i registi extraamericani. Quindi è una cosa molto interessante, perché essendo una trilogia, ricordiamo che questa fa parte, anzi questo no, però il precedente Sicario faceva parte di una trilogia con Wind River e Alright Water, facendo parte di questo universo che parla della frontiera, che delle frontiere che sono anche interne alle storie dei personaggi, io la ritengo una cosa estremamente estremamente interessante. Poi Sheridan veramente si vede quando un film è scritto,
assolutamente,
e questo è un film
questo va assolutamente bene.
Io volevo collegarmi a questo per dire che non è un film che non puoi apprezzare pienamente senza aver visto quello che c'è prima, quindi
sia Marco della Torre
e anche Marco della Torre. Una cosa che io volevo sottolineare, e tu mi hai dato proprio l'assist perfetto, è quello della scrittura, ovvero i personaggi secondo me in questo film sono trattati in maniera davvero eccellente. A me è piaciuto personalmente, per dirvene una, tantissimo il cugino piccolo,
il primo
praticamente è diciamo colui che sta per entrare nella strada della delinquenza
e ci entra
e
soprattutto alla fine
a gamba tesa. Sì. È molto secondo me interessante come un film comunque d'azione, dove appunto due ore così sono due ore belle intense, due ore potenti in cui spesso ci sono scene molto crude, molto, ci sono sparatorie, ci sono attentati, ci sono delle situazioni molto dure, ma non perde mai di vista quello che è l'introspezione dei personaggi, la luce che mette sui personaggi.
Brevissimo, se c'è un difetto il film è questo che dicevi tu, cioè nel senso che accade sempre qualcosa, sempre. C'è un film in cui accadono cose continuamente.
Esatto.
A livello di regia.
Posso fare due domande sul film che non ho visto?
C'era Andrea che voleva fare
un intervento. È un piccolo difetto, cioè rispetto a Villeneuve.
Meglio.
È una cosa diversa. Soliman regista d'azione di fatto. Però vabbè, sentiamo cosa vuoi dire.
Volevo chiedere se, al di là di ovviamente grande merito a Soliman che ha debuttato negli Stati Uniti, se secondo voi ha superato la prova? Ha superato la prova dei
Nemici? Assolutamente.
Perché la critica americana non è che l'abbia amato molto il film.
La critica americana comunque vi ricordo che succa,
Sì, lo ricordo a io. Allora,
però ogni tanto il New York Times o il Washington Post sono dei riferimenti per la critica europea, e altre volte
così. Anzi, vuoi dire una cosa?
No, vai, dico.
Io credo che non sono così convinto che la critica americana non l'abbia amato. Non sono. Ci sono vari pareri. Detto questo, il film ha un autentico meccanismo a orologeria. Veramente viaggia, a differenza dello spessore anche introspettivo di Villeneuve precedente. In questo film sono stato veramente preceduto, le cose accadono. È un meccanismo a orologeria in cui accade sempre tutto. C'è un'idea di movimento, di relazione tra i corpi, una spazialità incredibile. Io credo che nessun regista italiano, tranne proprio Soliman, che è il grande erede del genere italiano, poteva sbarcare negli americani. In cui davvero lì il regista è una sorta di, non dico impiegato, qualcosa di più ovviamente, di impiegato, in cui si mette a disposizione il suo essere mestierante, l'artigiano per far sì che il film, già questa idea di franchising, questa idea appunto, questa atmosfera decolli ancora di più.
Ne lo dicevamo su Soderbergh di recente, esatto. C'è una roba alla Soderbergh quando non fa l'autoriale.
Detto questo, io voglio proprio trovare due piccolissimi difetti. Bravo. Poi mi taccio. Due piccolissimi difetti. La prima è che appunto le cose accadono in modo rutilante. Secondo me il film è bellissimo, lo voglio proprio dire di cuore una volta tanto, bellissimo. Sì. Detto questo, però, due piccoli difetti. La prima è che finisce, e la seconda è che finisce in quel modo. Cioè si vede che si apre un universo narrativo altro, e si vede in questo senso...
C'è un cliffhanger alla,
esatto,
fine.
Esatto, ed in questo senso si vede veramente l'eredità seriale di Soliman, che si apre sempre a qualcosa, un finale aperto, come piace a lui, però siamo in sala e vorremmo spingere prossimo episodio, non ci riusciamo.
Io un altro difetto che ti trovo io, ma velocissimo, è la mancanza della fragilità del film precedente. Manca un elemento di fragilità che nel film precedente era Emily Blunt. In
però,
questo film
sì,
è molto. No, ma guarda, veramente
no,
è consigliatissimo,
vero.
Cioè non è che sto parlando.
Ma non è necessariamente.
Non è un film diverso.
Emily Blunt era la coscienza. Nell'altro film che qui manca, però ci sono dei ritorni di coscienza degli altri personaggi.
Posso sentire
Ma abbiamo un Torre che vuole chiedere una cosa. Sì.
No, io volevo solo dire una cosa. a proposito di se è piaciuto o meno agli americani, solo il fatto che al box office è andato meglio del precedente è già un grandissimo successo.
No, ma vero, l'ho letto. Infatti questo, dato che Andrea,
al di là delle critiche,
Sicario non era andato
Andrea
bene.
Andrea è un fine osservatore, soprattutto per quanto riguarda il cinema, vorrei chiedere a lui, Lumi, i due precedenti film, anche Simone l'hai visto? Ok. Sì. Dai, lo chiedo a tutti. I due precedenti film sono stati selezionati al Festival di Cannes, erano in concorso. Questo film in qualche modo è stato relegato subito al contesto commerciale.
Parlate dei film di Villeneuve?
No, ti sto parlando di Soldato. I due precedenti, Wind River era Cannes, Sicario era Cannes in concorso.
È un progetto diverso.
Secondo me
è una cosa, sì.
Anche allora il regista incide pure il nome del regista. Però incide pure il nome del regista, secondo me. Sollima è più commerciale.
Sì, vero, ma c'è anche un altro.
Vabbè, però l'hanno chiamato negli Stati Uniti a fare cinema, dunque.
Sì, però il cinema, però un cinema commerciale.
Attenzione, cioè Sollima è uno che non so quanti milioni di euro ha fatto incassare, ha generato con Gomorra.
Però è vero che non è
stato chiamato sotto certi aspetti, non è di Gomorra.
Non ci sovrapponiamo, ecco,
vorrei una risposta su questo, cioè capire di che stiamo.
Ma io credo che perché si identifichi già di che tipo di regista stiamo parlando. Cioè questo qua secondo me è un film.
No, finisci.
Secondo me è totalmente diverso da Sicario. Cioè, questo è un action puro, okay, fatto da uno che sa che non deve fare Villeneuve. Esatto. Perché se si mette a fare Villeneuve fa una roba imbevibile.
E lo fa in maniera intelligente.
In maniera intelligente può assolutamente poggiarsi sul fatto che chi ha scritto il film è lo stesso che ha creato questo universo. Io non dimenticate che Sheridan in tutto questo ha fatto anche Yellowstone. Non so se l'avete visto. È ancora un'espansione di questo mondo.
Bravo.
Però la cosa che io riconosco assolutamente a Sollima è la capacità di attingere anche a un cinema, e questo è secondo me la potenza di questo film, che è giustamente fatto da un non americano, di attingere a un'idea di cinema che guarda molto anche al passato, quando certi tipi di film come questi spesso invece sono ovviamente proiettati in avanti. Se Villeneuve da un punto di vista proprio di seduzione era un'altra cosa, la scena d'apertura con i cadaveri, ricorderete, dentro le pareti era qualcosa di disturbante, sì, che questo film non raggiunge,
però
lui fa una cosa. Io a un certo punto sarò un maniaco, un malato, ma nel momento in cui loro raggiungono il confine e devono oltrepassarlo, ho rivisto una situazione molto simile a quella dell'apertura dell'infernale Willem. Mi sono gasato enormemente, perché ho pensato che quella frontiera lì è la stessa di 60 anni fa. E veramente, evidentemente, lui è entrato dentro il progetto in maniera totale.
Ma secondo me lui ha lavorato molto bene. Una grande prova.
Io direi che dopo questa nota di alto cinema.
Comunque posso dire l'ultima cosa.
Siamo in ritardo, hai parlato 7 volte.
No, per dire a Giacomo, è anche vero che è un sequel, difficilmente i sequel vanno ai festival, insomma.
Non so chi è. Il nostro ascoltatore.
All'Aslo.
Allora, a Giacomo mettiamo anche questo brano, quindi continua ad ascoltarci da casa, dalla colonna sonora di Sicario 2, Soldado col brodo di Dado, e il macetero di Pato Macete, rapper messicano.
Somos, esto resto si alabamos, vamos, y por ahí de fijo andamos, sudo, rosas las almas, marchamos, vamos, siendo de hechos si y camos, basándonos en hechos, mi hermano y terminables derechos manejamos, cantamos con el pecho en la mano. Es el sudor que derrama la vida entre las montañas, es el sabor y rocío de cada mañana.
Incredibile.
Las comunidades, muchas son las comadres, los compadres.
Yo soy más tomado, bro. Les
van esas voluntades.
Yo soy más tomado, bro.
Entre las
yo soy más tomado, bro.
Es el sudor que derrama la vida entre las montañas. Es el sabor y rocío de cada mañana. Es el sudor. Es el sabor y rocío.
una merda.
Staffel von Bartraumfabrik.
Ok, finalmente dopo tanto tempo anche la Slow Kovacs può parlare a questa radio.
No, cioè, poteva anche prima, poteva solo anche prima, che si però... è presentato, se no l'avremmo accolto.
Allora, un'altra delle uscite della settimana, sicuramente una delle uscite più importanti per quanto riguarda il cinema The Sai, quello vero. Smereghetti ha scritto una cosa molto carina oggi, non so se avete avuto modo di leggerla sul... No, non se ne accorgo?
In generale con Meneghetti mai, però
mai,
vai
pure. Anch'io, bravo. No, però ha scritto una cosa divertente.
Beh, se è divertente, fate la commedia, diciamo.
Vaffanculo.
Eccolo.
Dai.
Meneghetti ha detto: maniaci dell'adrenalina astenersi, amanti dell'intelligenza cinematografica mettersi in fila.
Assolutamente sconcertante.
Stiamo parlando del Verdetto, è il film che è tratto da uno dei best seller della recente filmografia di...
Bibliografia,
Ian McEwan, che è uno dei ormai dei grandi uomini d'oro dell'editoria anglosassone ed internazionale. Il film è The Children Art, il libro era The Children Art, esatto. Tradotto in Italia inspiegabilmente
nella ballata di Adam Harry.
Tra
il film gli hanno dato
è una citazione letteraria, però voglio dire, già il libro l'hai tradotto a cazzo. No, cioè nel senso, c'è all'interno del libro il motivo, però lo potevi chiamare The Children Act, insomma. Il film lo chiami nuovamente in modo diverso, i geni del marketing vogliono destabilizzare completamente i fan di Ian McKellen. Detto questo, il film è in sala e devo dire che per quanto riguarda l'uscita del di questa settimana, io non ho visto i vostri dati box office, ma so che ieri si è difeso contro un po' di uscite importanti, quali Soldato, di cui abbiamo appena parlato. Emma Thompson è sicuramente la protagonista indiscussa di questo film, è il motivo attorno al quale ruota tutto l'impianto filmico. Simone Rossi l'ha vista per noi.
Sono io?
Yes.
No, anch'io l'ho visto.
No. Ah, beh.
Tranquillo,
ero terrorizzato.
Allora, faccio la solita, il solito cappello. Di che parla il film? The Children Act è il nome di una
di come
legge.
Si chiama lei, perché è interessante.
Lei si chiama Fiona May, anche se ha scritto diversamente.
Abbiamo detto
al cinema di oggi a 8, diversamente dall'atleta, perché ha una E finale, Maie. E non è nera, tra l'altro. Emma Thompson è bianchissima, Wasp proprio.
Posso dire che è stato il mio idolo sessuale per una vita.
Beh, su Macedo
Fornognosamente. Soppiantata da chi?
Eh?
Soppiantata da chi?
Dalla Chastain.
No, era io la ricordo,
no,
in
inglese comunque.
No.
Wasp, beh, Wasp no, è però. White Anglo-Saxon Protestant
in America. Sì, non esiste per gli inglesi.
È bianca anglosassone protestante, di fatto. Comunque, ad ogni modo, vi viene a cavillà su delle cose.
No,
ma lui è fatto così.
È fatto così. Io sono per la precisione.
È un'anglicana, è una bianca anglicana.
Del cazzo, andiamo avanti.
Comunque, insomma, di cosa si parla? Lei è un giudice che si occupa di diritti dei minori. Si trova sposata con un sempre egregio Stanley Tucci, che è peraltro un po' stufo di lei, che dedica tutto alla carriera, niente all'amore e alla famiglia, peraltro composta solo da loro due. Un bel giorno lui le dice che ha intenzione di avere una relazione extraconiugale, semplicemente perché con lei non è appagato da questo punto di vista, ma gli dice: io voglio restare con te perché ti amo, tu sei mia moglie, stiamo bene
però
insieme, però io voglio fare sta cosa, cioè c'ho una che me ammollerebbe, me la voglio godere, poi dopo torno da te, che è peraltro impeccabile, dice: tu l'ultima volta siamo stati letto era 11 mesi fa, onestà. Lei si incazza invece, si capisce perché si incazza. Vabbè, comunque
onestà, insomma, con l'H davanti.
Questa è una sottotrama. La trama principale è su questo Adam Harry del libro, che è un ragazzo figlio di testimoni di Geova, malato di leucemia, che ha 17 anni e due figure, sta per diventare 18enne, quindi non ha diritto a scegliere, e i genitori chiaramente e il regno, cioè tutto quello che hanno intorno ai testimoni di Geova, sono contro la trasfusione che gli servirebbe per vivere. Il giudice deve deliberare se l'ospedale può farlo oppure no, e a questo punto la cosa è sulle spalle della nostra Emma Thompson, che vede parallelamente questa storia e la sua storia personale. Che ne pensi, Hans Delbrück?
Secondo me è un film sorprendente,
cioè nel senso che io partirei dal libro inevitabilmente. La ballata di Adam Henry, come è stato detto in italiano, è un, secondo me è un romanzo minore di Ian McEwan, cioè è un romanzo meno riuscito, almeno per i miei gusti. Lui aveva toccato in maniera, anzi aveva affrontato in maniera molto più profonda il tema della come dire, dell'infatuazione anomala, chiamiamolo così, in un romanzo precedente che era L'amore fatale, che poi è diventato anche quello un film. Qui, anche qui c'è una strana infatuazione, perché il ragazzo malato di fatto si prende una sbandata per l'avvocato che decide della sua vita. Detto questo, però, questo è un film scritto, si parlava di come vengono scritti i film, questo è un film scritto in maniera superba, che non toglie niente. Io il romanzo l'ho letto 2 anni fa, me lo ricordavo abbastanza bene, e devo dire che è stata un'esperienza filmica totalizzante, nel senso che non manca niente al film, cioè c'è tutto quello che tu ti aspetti nonostante tu abbia letto il romanzo, è quasi sempre una delusione.
Io ti guardo così perché io non ho letto il romanzo e delle cose mi hanno deluso, poi ti chiederò.
Ok. Emma Thompson è bravissima
come sempre,
e forse, beh, sì, e forse è veramente la scelta migliore.
Bene. Sì, molto bene.
Ed è la scelta migliore perché è una donna che si vede che ha i suoi anni, che però continua ad avere un certo fascino. E allora penso, se l'avessero fatta fare a una che tendono, che vogliono continuare a far stare sulla cresta dell'onda, tipo un Isabelle Huppert,
una quella Bruni Finti, che ne so.
Ok, non avrebbe funzionato. I suoi sguardi, no, i suoi silenzi sono una potenza nel film.
L'unica alternativa potrebbe essere, sarebbe potuto essere la musa di Guadagnino.
Tilda Swinton. No, però non,
beh,
per il
troppo
personaggio
sofisticata, no? Ok.
Ce la vedo
meno mamma.
Senti, io il mio dubbio era il seguente, cioè io il romanzo non l'ho letto, ho trovato l'idea di base, per quanto già vista, però in questo caso declinata in maniera molto interessante, perché cioè da super razionalista laico penso sì, i dettami di una religione folle, come per me sono tutte religioni, questo è un altro discorso, che ti obbligano a fare una cosa, sono da cassare, quindi la scelta giusta è fargli questa trasfusione. Poi però quando questa cosa diventa calpestare la libertà personale, cioè c'è uno scontro tra due cose, è un argomento interessante. Quello che a me non ha convinto molto è la seconda parte, che poi dovrebbe essere la cosa principale, perché il film, la sentenza è solo l'inizio della storia, della cosa principale del film. Io ho avuto, da uno che non ha letto il romanzo, la sensazione che questa seconda parte sia stata un po' tirata via, cioè le cose succedono molto velocemente, me le immaginavo in una narrazione scritta evolversi in maniera più convincente. Tutto qua.
No, in verità quello che tu evidenzi è veramente il difetto del romanzo.
Ah, ecco.
No, bravo. È vero, se io quando parlavo di un'opera minore, è un'opera squilibrata, un'opera molto convincente la prima parte, nonostante tocchi un tema quasi, insomma,
delicatissimo,
ma anche molto quasi inflazionato, ma Ian McEwan è talmente bravo a scrivere che insomma questa cosa è secondaria. La seconda parte nel romanzo, e in questo del film è fedele anche in questo, è una parte che corre un po' di più, e però il messaggio che secondo me veicola il film è comunque assolutamente notevole, insomma. E comunque quel finale lì quasi lacrimevole, e qui torniamo a suggestioni strane, ma insomma evidentemente stasera ho questa propensione, a me è piaciuto molto il finale in cui lei dice soltanto un ragazzo, tanto qui non stiamo spoilerando niente, al marito che la sta ascoltando il suo sfogo, e che gli chiede se lei fosse innamorato di questa persona, e lei risponde quasi con un attacco isterico, dice ma era soltanto un ragazzo, un adorabile ragazzo. Mi ha fatto pensare addirittura a The Dubliners, cioè siamo veramente quindi non lo so, a me
incredibile,
molto, ma trascinato, nonostante lo conoscessi a menadito il film, sapevo dove andava a parlare e come sarebbe finito. E anche i personaggi di contorno, lo stesso Tuttofare
è ottimo,
è veramente
sono
molto
cose
bravo.
Ottime, però delle cose che mi hanno, non lo so, però andate a vedere
questo film, ne vale la
e
pena.
Diteci che ne pensate, sicuramente
e
ci
sempre
sono.
Lode a Emma Thompson,
e sempre lode a Emma Thompson, ma anche a Stanley Tucci, perché un grandissimo, anche lui. Direttore,
allora noi volevamo sottolineare questa diciamo discrepanza tra la traduzione letterale del titolo e quella che è stata data dai traduttori italiani. Quindi torniamo su The Children Act e ci è venuto in mente un brano di tanto tempo fa. Vediamo se queste prime cose, sì, certo, me lo ricordano. No, sono andato a leggere questo brano che c'ha più di 20 anni, in quanti posti è stato primo in classifica per settimane, una roba gigantesca. Lui era Robert Miles, ancora vivo, ma diciamo che al di là di questa Children non ha fatto molto altro, però nel 95 uscì questo singolo e cambiò un pochino il mondo. E allora via col venerdì.
Traumfabrik, die sechste Staffel.
Ed eccoci qua di nuovo, pronti.
grande rientro.
Non ve l'aspettavate che continuavamo,
Ma nemmeno nelle radio commerciali degli anni 80.
Ma pensava di essere in Disco Elettuale con questo pezzo.
Ed eccoci, ragazzi,
dai. Però è stato bravissimo, cioè incredibile.
Adesso
come bravissimo? Sulle mani, via che
sulle mani.
Mi è piaciuto.
Abbiamo superato l'impasse e adesso parliamo di un film da cui traduzione è questo proprio il titolo originale, tradotto letteralmente.
No. Questa è una traduzione come Dio comanda.
Un po' fantasioso.
Cioè, però il titolo è simpatico.
Simpatico. Italiano. Dopo che l'ho detto 3 volte mi infastidisce, però la prima 2 volte sì. Sogno di una notte di mezza età di Daniele Dutil, di cui abbiamo parlato.
Non ci sono R in questo titolo.
È vero.
Cioè, assurdo.
E comunque l'originale c'erano R, ma era in francese. Per cui
sai dove lo fanno? Al Sant'Angelo.
No, non c'è nemmeno nell'autore, Daniele Otel.
L'abbiamo Daniel detto, Otel. Sei arrivato
Otel. No, ha detto Phil.
Ha detto Phil, ma vedi che sei stupido. Ma continua.
Ragazzi, siete antipatici. No. Io vi ricordo sempre che...
Bisogna essere meno saccenti.
Infatti.
Riprendo la parola. Chi ha visto per noi Sogno di una notte di mezza età?
Sospetto
la persona più vicina a me, cioè più dentro la mezza età.
Sì. Avvicinati e metti la cuffia.
No, la prima domanda è perché l'hai fatto? Anche nel nostro ospite non ci sono R. Giallo Juman, non ci sono R.
Yellow.
Puoi sederti.
Anche in tonto non ci sono.
Sappiate che questo film non riguarda soltanto il sottoscritto, ma in questa sede riguarda un po' tutti, perché sappiamo che in un'intera tradizione della commedia brillante, che ne so, da Molière a Goldoni, da anche i registi Billy Wilder, Black Edwards, hanno trattato i sogni erotici dell'uomo di mezza età. Noi qui sappiamo di cosa si tratta. In questo caso...
Ma meno te indichi,
Lo sappiamo già. Comunque in questo caso non c'è nessuna Boderek come i 10 di...
C'è anche chi compra la motocicletta, no? Per...
Esatto.
10 HP. In mente da guida c'è questi sogni erotici. È una roba terribile.
Sì, infatti, in questo caso però non c'è
stasera,
non
c'è più patente.
No, però l'idea di parlare di questo film è veramente
vicino ad un uomo di mezz'età che ha appena comprato la motocicletta, la sua prima motocicletta.
Mi tocca dargli ragione. Perché effettivamente il film è esattamente.
Mamma mia!
Ragazzi, però mettetevi un attimo nei panni di chi ascolta, okay, perché fino adesso sente solo rinvisate e prese per il culo.
Allora, nel classico, quando è la moglie in vacanza di Billy Wilder, o in 10 di Black Edwards, la bellona di torno che fosse Boderico, Marilyn Monroe, oppure la lucandiera di Goldoni, insomma, in questo caso tutto è scatenato da Gérard Depardieu, che lo troviamo veramente in pessima forma in questo film, ingrassato, con respiro affannoso, veramente abbastanza anche antipatico. Presenta la sua giovane fidanzata di origine spagnola, che tra l'altro è l'attrice musa del nostro Pedro Almodovar.
Chi Pieraccioni? Il nostro Pedro Almodovar?
No, Pieraccioni. Adriano Ugarte, che davvero, ragazzi, tra l'altro, come sogno di
mezz'età,
è davvero, sì, ha sottolineato bene l'insert del
La Fregna.
Sì, è davvero davvero molto bella.
Sì. No, comunque sì.
In questo caso la porta a cena, la classica cena a quattro, Daniele Auteuil con la sua moglie un pochettino in là con gli anni, Agé, un pochettino acida, e Gérard Depardieu con questa Adriano Ugarte, che è spagnola vivace. La cosa è questa, ora parliamo un attimo di cinema seriamente. Il film parte bene, gag brillanti, divertenti e tutto quello che si può dire riguardo al sogno di mezza età di quelli come noi, insomma, che si approssimano più ai 50. Il problema è che dopo un po' le gag sono stantie. Conosciamo a memoria il fatto che lui sogna di fuggire con lei, sogna di andarci in vacanza, sogna di andare a Venezia. La cosa assurda è che il meccanismo è ripetitivo, e la costante fuga dalla realtà di Auteuil tradisce solo con la fantasia, tra l'altro, perché è chiaro, non si tutto questo si svolge in una serata, non succede nient'altro, tradisce solo con la fantasia l'acida moglie, finisce per spezzare il ritmo della narrazione, il ritmo filmico. Quindi la verità è che questo film, la scorsa settimana avevamo presentato un altro film con Daniel Auteuil, sempre francese, sottolineando il fatto che fosse
invecchiato male. No,
Daniel Auteuil è una delle delusioni del film, perché noi amiamo Daniel Auteuil, è un grande attore, è alla quarta regia, perché questo è un film diretto da Daniel Auteuil, la quarta regia. In questo caso purtroppo è troppo schiavo del copione teatrale.
Ti posso chiedere una cosa? Mi viene in mente, ti ricordi anni fa, allora, una decina d'anni fa, Gianni Di Gregorio fece quel pranzo di Ferragosto, che era una commedia divertentissima, ben imbastita. Poco dopo, sull'onda del successo di quella, fece quel Gianni e le donne, che era un po' una sorta di storia dei suoi turbamenti di crisi di mezza età. Vedere il trailer mi ha dato l'idea di quella cosa lì. Siamo a quelle parti, oppure
purtroppo siamo anche peggio. Devo dire con franchezza, Daniel Auteuil, che una settimana fa l'avevamo elogiato per quel film, in questo film, di cui tra l'altro appunto è anche regista, autore, è troppo schiavo del copione teatrale, e queste gag alla fine diventano stantie. La cosa più fastidiosa è che, a parte la sceneggiatura che si ripete, a parte il ritmo narrativo del racconto, il ritmo filmico con tutti questi flashback o flash forward di quello che si immagina, la cosa che dà più fastidio è la sfumatura attoriale. Daniel Auteuil e Gérard Depardieu sono due mostri sacri. Il fatto che vengano confinati dalle parti della macchietta è davvero fastidioso. Daniel Auteuil, che fa la parte del baboso cinquantenne, sessantenne, che va dietro alla giovane 25, sessantenne, va dietro alla giovane attricetta spagnola in cerca di successo, in cerca di uomini, come dire, che la amino, è un po' fastidioso, e soprattutto limita la sua ricchezza di sfumature, perché nella scorsa settimana avevamo visto un Auteuil rigidissimo, cattivo, nei panni di un professore, e qui lo vediamo nei panni di un cascamorto che dopo i primi 25 minuti del film diventa veramente stucchevole.
Quindi, insomma, bocciato.
Non sappiamo perché sei andato a vederlo, però.
lo ripeto,
per il Bartram Fabric, no, ma per, anche per i nostri ascoltatori,
la scaletta.
Tu come al solito non c'eri alla redazione, no? Però lui ne aveva letto qualcosa di positivo,
no, io in realtà adoro Daniel Auteuil perché è un attore che dà sempre molto di sé,
no, la settimana scorsa abbiamo parlato, sì, di quest'altro film,
e allora sull'onda della, come dire, della continuità abbiamo detto Auteuil per Auteuil per 3.14.
Vabbè, esatto,
in realtà in questo caso entrambi, no, perché... mostri sacri deludono un po'. Gérard Depardieu, anche se non è una parte lunga, ovviamente è abbastanza messo male.
E va bene, okay. Niente, allora, cinema di oggi 8, tra pochissimo, piccola pausa musicale, poi come sempre parliamo di cinema, come abbiamo fatto finora del resto.
Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Merveilleuse et tendre douleur, comme un collégien, je suis amoureux de ma femme.
Raconte-t-il vraiment sérieux?
Je la trouve belle, je la chante sur toute la gare.
Ça, quand on est amoureux,
demain je brise les ponts, je prends deux billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances. De marier. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien. Nous restait seulement l'adresse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
C'est tout à fait normal.
Comme au premier jour je suis amoureux de ma femme.
Vraiment dans son état normal.
Je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme.
Und jetzt wieder Traumfabrik.
Abbiamo vinto la scommessa perché vi abbiamo detto su Facebook: la conoscete questo brano Amoureux de ma femme? Dicevate di no, e invece sì, lo conoscevate. Questo è il titolo originale del film che è stato tradotto con Sogno di una notte di mezza età, ma in realtà era questo il titolo originale.
Tradotto solo perché stesso,
capisci il concetto?
Tradotto solo perché Rossi lo potesse pronunciare in trasmissione.
Lo stesso del brano di Richard Anthony, che poi, come sapete, ha fatto successo anche in Italia. Sebbene cantato da chi, Laszlo? Chi è che cantava questa brana?
Caterina Caselli, dai, su.
No!
Sto cazzo!
Scusa! Pure tu. Comunque, su, questo brano e questa frizzantezza ci portano ad una delle rubriche più amate del Bartram Fabric, almeno di questa sesta stagione, ovvero il cinema di oggi a oggi.
Bravo!
Oh, grazie! Allora, vinco la prima lettura?
Vai!
Allora, partiamo da lunedì, quindi sabato e domenica andate a vedere i film che già vi abbiamo raccontato, così già sapete tutto, sapete
lunedì
come vanno a finire.
Già 4.
No, lunedì inizia, ho già 4, poi arriverà fino a 8. Clint e Schiele, Eros e Psiche, l'avevamo già annunciato.
Schiele.
Va bene, documentario.
Comunque il lunedì, soprattutto, c'è una cosa da dire.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
Allora, ma chissà che fine avrà fatto.
Chiediamo sempre.
Andiamo a Milano a cercarlo.
Andate a Sant'Angelo, perché c'è questo documentario nella Vienna di Clint e Schiele.
attraverso le opere dell'Albertina, del Belvedere, del Kunstgeschichtskloster. Questa non la so, questa la
Kunsthistorisches.
La può sapere Simone. Anzi, la sai questa?
Io? Simone, sì. Non ci abbiamo Hans, non ci abbiamo Smith.
Anzi, si parla del secessionismo viennese.
Ecco, da lunedì.
In questo caso,
ma il lunedì, che è il giorno più bello, per me,
per noi,
esce anche Fahrenheit 11.9. No, non Fahrenheit 9.11, che è uscito,
che c'era anche bastardo,
che era uscito tanti anni fa. Esce Fahrenheit 11.9 di Mike, sempre di Michael Moore al cinema Zenith. Dopo Fahrenheit 9.11, il vincitore della Palma d'Oro Michael Moore sposta la sua attenzione su un'altra significativa data, cioè il 9 novembre 2016, giorno dell'elezione di Donald Trump a 45esimo presidente degli Stati Uniti. L'ultimo documentario di Michael Moore è un affresco liberale e anticonservatore che non prende di mira solo l'amministrazione degli USA, ma anche le politiche dei democratici e dei repubblicani che hanno portato all'attuale situazione politica. Del resto, sulle elezioni di Trump e anche sulla candidatura di Hillary, lui è stato abbastanza critico e aveva previsto questo scenario. Nessuno gli dava un penny.
La cosa scandalosa è che abbia vinto una Palma d'Oro.
Cosa?
Per il resto fa forza.
Ah, non è scandaloso, dai.
In quel caso ci fu una... ce l'hai con Michael Moore.
No, con Michael Moore, con il sistema che era dato la Palma d'Oro.
Io sono invece non è.
Cioè, andiamo avanti. Premio puoi leggere il film di mercoledì 24.
Mi devi passare la scalata.
Ce l'hai là.
La scalata, eccolo.
La scalata. Mercoledì 24 c'è This is Maneskin.
Maneskin.
C'è il pallino sopra la...
Sì, ma lascia stare.
Ah, okay,
sarebbe Maneskin.
Allora. I Maneskin raccontano.
Faccio notare che il regista non è stato specificato. Si, non perché Maneskin. Si sono sbagliati.
Perché si vergogna lui.
Ma dove hai trovato questo film?
Ma chi era? René Ferretti.
Un film a quattro voci e otto mani in cui ragazzi non ancora ventenni si presentano, si rivelano e si mettono in scena. Una piccola contestualizzazione. Noi siamo in Svezia,
sono un gruppo di dementi che hanno vinto X
Factor
italiani. Italianissimi.
E hanno vinto
X Factor. Quindi ci fanno sta roba.
Andiamo a vedere, così la settimana prossima.
Posso leggere il successivo?
Vai, giovedì 25.
Sette sconosciuti a El Royale, un film di Drew Goddard.
Questo andrò a vederlo.
Drew Goddard è il regista di The Lost e di Esordio cinematografico, Una casa nel bosco, o La casa nel bosco, lo ricordo, di qualche anno fa.
Sceneggiatore di Cloverfield.
Una decina di anni fa. Sceneggiatore di tante cose. Questo film è un grande omaggio.
Quella casa nel bosco.
È un grande omaggio anche al cinema di Tarantino.
Bertolucci pure.
Non si sottrae. C'hai una. Agevoliamo il contributo.
No, vai.
Okay. È stato il film d'apertura della Festa di Roma. Se ne parla con un tiepido apprezzamento. Comunque lo troveremo in sala.
Grandi attori, grande cast.
Sia al postmodernissimo che nelle multisala. Grandi attori, grande cast, soprattutto quella Dakota.
Dakota Johnson, bravo.
Che sarà la protagonista del film di Luca Guadagnino, Suspiria, nelle sale ai primi di gennaio. Leggo la sinossi.
Primo gennaio. Sì, però muovete perché
sette strani, ognuno con un passato da seppellire, si incontrano nel fatiscente El Royale, un hotel a Lake Tahoe sul confine tra California e Nevada, dove nel corso di una notte ognuno di loro avrà un'ultima possibilità per redimersi prima che vada tutto in vacca.
Hans Delbrück.
The Reunion di Anna Hodel con Anna Hodel, Anders Berg.
Odell?
Te lo ricordi?
Sì, visto molto a bello. Venezia 70.
E David Nordstrom. Una riunione di ex compagni di scuola, 20 anni sono trascorsi dalla fine degli studi. Anna Odell, nei panni di se stessa, arriva tardi a quella simpatica cena, ma le sue parole e accuse sono di fuoco. Contro il bullismo, le gerarchie, le sopraffazioni, le aggressioni, mi ricordo di un periodo doloroso in cui era sistematicamente evitata da tutti. Per arrivare alla verità tutto cambia, ammazza quanto è lunga questa sinossi.
È lunga.
Perché il film diventa un altro film, in una finzione al quadrato Anna vuole col secondo spiegare le ragioni del primo.
La sinossi è lunga perché il film è complesso, è strano, tu te lo ricordi andare a Vivista 5 anni fa a Venezia. Sì. Io di quello che dissi uscito dalla sala è... costa meno scrivere un film che andare da analista, perché è un'autoanalisi
molto bella. È un film dove stai sempre ad aspettare che qualcuno faccia l'amore, però nessuno
è
fa
un film che ci si capisce.
Bravo,
esatto. Io personalmente
non ce l'ho capito.
Vai Daniele, giallo,
Lo troveremo. Dove
vai, fallo leggere da giallo film? E poi vai.
The Reunion lo troveremo al Asmod.
Giallo, oddio, vai!
Aspetta, siamo Disobedience di Sebastian Lelio con
Lelio.
Ha vinto l'Oscar l'anno scorso. Torzon.
Ronit, figlia del rabbino capo della comunità ebraica ortodossa di Londra, torna da New York, dove vive da lungo tempo, nella capitale britannica, per i funerali del genitore. Qui ritrova Dovid, studioso della Torah, ed Esti, di cui era amica, e scopre che i due ora si sono sposati. Tra Ronit ed Esti c'è stata un'attrazione che un tempo aveva creato turbamento nella comunità e che ora rischia di tornare ad accendersi.
Ricordiamo, per chi non è di Perugia, che la Tora è una tizia di periferia abbastanza
di somma, direi.
Euforia di Valeria Golino.
Comunque,
con Riccardo.
Scusa, non vogliamo commentare Rachel Vice.
No, non vogliamo.
No, ciò perché siamo in ritardo. Fanno all'amore. Io penso che un motivo valido per vedere questo film c'è.
Posso andare
vai
avanti.
Daniele,
Euforia di Valeria Golino,
poi anche Nancy, però voglio
di Riccardo, con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi. Dovrebbe essere lo Zenit.
No, sarà lo Zenit.
Lo Zenit l'ha annunciato come imminente.
Matteo, sì, sì, è un giovane spregiudicato imprenditore di successo, suo fratello Ettore, uomo cauto e integro, vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore, la quale lo si vuole tenere all'oscuro, spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.
Film esilarante che incasserà
una
fracca di guadagni.
Tu l'hai visto a Cannes? Era Cannes, certain regard.
Divertente, ottimo, incasserà una fracca di quadrini.
Tra l'altro a Golino che rigira con il suo ex fidanzato.
Sì. Ma stanno di nuovo insieme, lo sapevi?
No,
infatti non è vero.
Sono le botte che ha preso.
Ma che cazzo vuoi? Vai, Nancy.
Halloween di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton. A 40 anni dalla follia omicida di Michael Myers, il serial killer diventa il soggetto di un documentario sul crimine. Quando la troupe del documentario fa visita a Myers in prigione, però, l'assassino fugge, recupera la sua maschera e cerca vendetta su Laurie Strode, che era scappata alla strage nella sanguinaria notte delle streghe.
Remake? Ma come se fa? Però, come se fa lo direi anch'io, però, allora, David Gordon Green aveva fatto, non so se lo ricordate, aveva fatto Joe a Venezia, che era un ottimo film,
ottimo,
con
sì.
Nicolas Cage.
Ma l'ha fatto anche 99.
Ha fatto anche quello con Al Pacino l'anno dopo, che lui era un vecchio...
Ho letto delle recensioni, perché il film è uscito, l'hanno visto
di questo,
oggi,
di Halloween,
stamattina,
tragiche. Pessime. Però allora, David Gordon Green ha diretto anche Pineapple Express, cioè Strafumati, Andrea Fioravanti, gran film. Ma in questo film Carpenter ha fatto supporto creativo alla sceneggiatura. Io speravo bene, invece
no, cioè,
l'ha rinnegato.
Sì,
dopo che l'ha vista,
Carpenter dichiara sempre molto onestamente che lui queste cose le fa per soldi.
Per soldi, questo.
E per questo Carpenter,
e per questo lo
simpatico.
Andiamo allora, avanti, vai.
Boffo e biscotto, missione
baffo.
Baffo e biscotto, missione spaziale. È un cartone animato di Victor Azeb e sarà al Méliès. Biscotto è un
multisala.
Scusate, Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. La sua vita però cambia totalmente quando Baffo, un dinamico gatto, si trasferisce a vivere con lui. Film di animazione russo e non sappiamo davvero cosa aspettarci.
Vai Marco, veloce che siamo.
Secondo me c'è il suo perché.
Veloce che siamo.
Anche questo, dopo. Anche
up,
questo. Vai.
Up and Down.
Senti.
Un film normale.
Di chi?
Di Paolo Ruffini. Francesco Pacini con Paolo Ruffini, Lamberto Giannini, Pino Insegno.
Lamberto Giannini chi è? Scusate.
Lo sappiamo,
ma è cugino.
Non sono domande da fare quando siamo in ritardo.
Il figlio di Gianfranco.
Come navigare nella melassa.
Un'indagine sulla normalità raccontata attraverso gli occhi incantati di attori straordinari. 5 attori con sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall'amico.
Potrei essere cattivo, ma non lo so.
No, poracci, cazzo.
Andiamo veloce, andiamo veloce.
5 Down e un autistico accompagnati da Paolo Ruffini per un anno. Guarire è impensabile.
No, andiamo veloce.
Andiamo avanti, prego. È diretto.
Achille Tarallo.
Buonissimo da mangiare, peraltro.
Allora, di Antonio Capuano, Biagio Izzo, Ascanio Celestini e Tony Tammaro.
Tammaro.
Secondo me questo è un film da non sottovalutare.
Capuano non è l'ultimo degli idioti.
E neanche Tony Tammaro, quindi no. Andate ad ascoltare.
Allora, e anche Paolo Ruffini, scusate.
Achille Tarallo è un autista di autobus, marito infelice e padre, ma sogna una vita diversa. E di diventare famoso come Fred Bongusto. Il suo partner musicale è Caffè, cantautore e pianolista da matrimoni, mentre il sedicente impresario del duo è il romano Pennabic, impelagato con la camorra. I tre sono convinti che il talento li porterà lontano.
Non ti sento convintissimo, però.
Sappiamo
però,
se verrà Perugia, ma.
Poi Angel c'è Face, Angel Face di Vanessa Figlio.
Lei è bravissima.
Vanessa Figlio, anche questa è stata un certo regalo. Mi ricordo che ne parlavamo nella puntata di Cannes con Marion Cotillard. Alban Lenoir e Amelido. Ah, ecco, sarà
la mia amica Marion Cotillard.
Una giovane donna vive da sola con la figlia di 8 anni. Una sera, dopo un incontro in discoteca, decide di andarsene, lasciando la figlia abbandonata a se stessa. Un film che affronta con acutezza di sguardo le dinamiche della relazione.
Costa Azzurra Dream,
la tua compagna.
Ma chiudiamo qui, Laszlo. L'ultimo non sappiamo
la
neanche
se esce. La donna
dello
scrittore esce dal postmodern.
Allora, vai. Tutti al postmodern.
No, dico questo.
Dillo in fretta.
Mi piacerebbe molto farlo questo film, perché è un grandissimo film di Christian Petzold. Non so se riusciremo a farlo perché non abbiamo spazio in sala, però è un film meraviglioso, lo consiglio ai miei colleghi di
prenderlo. Lo sai se lo farei.
La donna dello scrittore, le truppe germaniche hanno raggiunto Parigi e ora scendono verso il sud della Francia. Georg, un rifugiato tedesco giunto a Marseille, ha con sé i documenti, un visto per l'ambasciata messicana e il manoscritto di un romanzo di Weidel, uno scrittore suicida di cui ha assunto l'identità, ma l'incontro con Marie muta completamente i suoi progetti. È un titolo di merda questo, La donna dello scrittore. Il titolo originale era diverso, The Translation, credo, una cosa del genere. È un film straordinario di Christian Petzold.
E allora lo vedremo. E allora, siccome è uscito Halloween in due versioni, restaurato e remakeato, noi vi mettiamo un pezzo degli Halloween. Non è la stessa cosa, ma sta morì più o meno. Tra poco parliamo di Werner Herzog e nel frattempo ci ascoltiamo questa bomba di I Want Out. A tra pochissimo. From our lives beginning on, we are pushed in little forms. No one asks us how we like to be. It's cool that teachers what a thing, but everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see.
Bestemmia molto. È molto legato a certi ambienti della camorra.
È un personaggio che cambia, vedrai, che è cattivo, ma... Mi sono rotto il cazzo! So they push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.
Sui cazzo!
Sono gli straordinari d'aprile.
Sex, Traumfabrik.
Ed eccoci di nuovo,
Maurizio, sei mandi.
Io non so che c'è sto amico mio stasera, c'ha dei problemi che lo vorrei aiutare ma non posso. Sto ragazzo.
Abbiamo detto prima, sogno di una crisi di mezza età.
Forse.
Io continuo.
Daniele questo Panelli,
non cadere nelle provocazioni.
Non ci cadere mai.
Ma non ti
mai
preoccupare, Marco, io sono con te.
Questo era un blocco serio, no?
Parliamo un po' di Werner Herzog.
Tu ne parlerai.
No, magari dai. Magari Giacomo, dici qualcosa su questa
segna. Finalmente,
no?
I ragazzi del postmodernissimo ne mettono una giusta. sta in fila, perché di solito fanno un gran casino con le rassegne.
Che matti.
In questo caso hanno azzeccato, secondo me.
Secondo me, perché stavolta si è tenuto un po' in disparte, tipo l'Aslo.
Sì, penso. Detto questo, no, a parte le cazzate, è molto. È una bellissima, un bellissimo progetto quello di aprire una finestra su Werner Herzog. Werner Herzog è probabilmente uno dei talenti più cristallini, più straordinari, più incomprensibili che la cinematografia abbia mai prodotto. Protagonista della Neuvelle tedesca, dunque sodale per certi versi di Wenders, che è il nome più noto, ma più di tutti, secondo me, di Edgar Reitz. Bavarese come Edgar Reitz, uomo che probabilmente è un innatista, cioè nel senso il cinema è innato in lui.
È un innatista.
E l'espressione del suo cinema non trova confini.
Sto assorbendo troppo.
Sì, mi permetto. No. Non trova confini. Tra l'altro, lui è uno dei pochi che ha saputo, per quello ridevo prima della Palma d'Oro Michael Moore, ha saputo liberare il documentario e trasformarlo in un cinema con la C maiuscola. I suoi documentari sono forse, cioè, sono film, sono documentari. Il confine è stato completamente abbattuto. E questa retrospettiva, curata peraltro dal nostro amico Simone Rossi, che ne è il vero Deus Ex Machina di questo progetto.
Salutiamolo.
Ciao
Simone, ciao. Ciao, che Simone. Non è qui con noi stasera, ma gli vogliamo dire.
Mi sa che tu sei una mezzo matta.
13 film che fanno un excursus dove è stato possibile recuperare i diritti di questi film, che vanno dai grandi capolavori con cui ad ottobre si è partito e si arriverà fino a dicembre con i film anche più piccoli, più sconosciuti. Simone Rossi, che è qui con noi, facciamolo parlare.
Incredibile!
Sorpresa!
Benvenuto, Simone!
Ciao Daniele, soprattutto.
Benvenuto, Simone.
Io trovo patetica la tua presenza.
Non c'entra nulla. L'ha fatta lui questa
scena. La tua presenza, nemmeno i tuoi interventi.
Un cupo lui non teatro. Voleva esserci, cioè lui non è venuto, l'ha portato l'aspro in una tasca.
Consultato.
E io l'ho tirato fuori come un coniglio.
Dai Simone, dici, quali sono questi film minori di cui parlerete?
Insomma, minori, quello che ha detto, L'Aslo è corretto, nel senso che
grazie.
No, lo vado a specificare. Cioè, parlare di confini tra cinema di finzione, cinema del reale o documentario in Herzog è impossibile. Quello che è stato che abbiamo cercato di fare nella rassegna è stato quello, però, di, diciamo, comunque di creare una divisione, divisione ovviamente forzata. Ad ottobre, cioè abbiamo fatto 3 appuntamenti, ne mancano 2 per chiudere, abbiamo fatto il cinema tra virgolette più di finzione, quello che parla, che c'è il personaggio forte, il protagonista indiscusso, che può essere Aguirre, che può essere Nosferatu, che può essere Fitzcarraldo,
come sogno.
Esatto,
Nosferatu.
E quindi ottobre è dedicato a questo, mentre a novembre ci spostiamo assolutamente in territori
inesplorati,
non dico
molti.
Inesplorati, ma quasi, insomma, assolutamente estremi. Si parla di montagna, si parla di Africa.
Manca purtroppo l'Antartide, quel film non siamo riusciti a recuperarlo. Che è uno
però
dei,
ci sono.
Quindi fate i suoi quasi documentari.
Sì, facciamo. Diciamo che novembre è più centrato sui documentari, dove in realtà storie come L'ignoto spazio profondo è un'anomalia assoluta.
L'ignoto
perché
spazio profondo
è un film quasi.
La stessa Wikipedia lo mette tra i film e non tra i documentari.
Per me dovrebbe metterlo,
cazzo, però
metterlo sotto la voce capolavoro.
Esatto.
Perché
se
è
prendi
veramente
se prendi ad esempio, come faremo, Fata Morgana, anche lì siamo in difficoltà.
Esatto.
Perché l'idea di documentare un ampio periodo di girato in Africa si trasforma nella possibilità di raccontare una storia a tratti anche di finzione, che poi diventa totalmente di finzione anche in Ani. Però qui siamo assolutamente a cavallo e chiuderemo a dicembre con 3 appuntamenti notevolissimi. Uno è il documentario su Kinski,
quello sì, un documentario,
quello il mio peggior nemico.
Forse è una terapia, come
mio,
diceva
il mio miglior nemico,
scusami, mi confondevo
sul set di Fitzcarraldo, una bomba assoluta.
Esatto, dove vediamo le due facce di Herzog, perché poi è un'altra faccia di Herzog di fatto,
sì.
Klaus Kinski. E abbiamo diviso in 2 parti le lezioni di cinema, i Filmstunde di Werner Herzog, che sono una roba
di Vienna.
Esatto, una chicca assoluta, quindi
una primizia,
siamo,
che abbiamo
siamo felici
negli archivi.
E in tutto questo diciamo che abbiamo coinvolto un sacco di gente che ne sa di Herzog, tantissimo, che è venuta ad introdurre finora in maniera esemplare. Ce lo dice magari Andrea, che era presente fra il pubblico, se è rimasto soddisfatto oppure no.
Io devo ringraziare il post mod Simone Rossi per questa rassegna, perché Herzog forse
andiamo io anche
no vabbè diamo a Cesare quel che è di Gesù, no, quel che è di Cesare. Però è veramente una rassegna incredibile. Qualche anno fa ci siamo occupati di una retrospettiva sui documentari di Herzog e abbiamo, cioè, secondo me Herzog è uno dei più grandi talenti visivi in vita. Io lo adoro. Detto questo, tra l'altro lui è riuscito, è uno dei pochi registi che è riuscito a trasformare le sue sessioni dalla finzione al documentario. Il documentario solitamente, quando si fa un documentario, solitamente lo spettatore viene meno coinvolto perché il regista gli offre qualcosa. Herzog riesce ad interpellare lo spettatore anche nei documentari. La sua grandezza nel cinema di finzione è abbastanza chiaro, quello che fa Herzog con lo sguardo. Nel documentario riesce a farlo ugualmente. Per me Il Diamante Bianco, Grizzly Man, Apocalisse nel deserto, Fata Morgana, Nel paese del silenzio e dell'oscurità, tutti questi documentari sono degli autentici capolavori. Il mio documentario del cuore forse è I sogni della caverna di Herzog, sì,
che uno degli ultimi, tra l'altro.
Uno degli ultimi, che lui veramente con la curiosità di un bambino, perché lui si approccia sempre al cinema con un bambino, alla caverna di Chauvet in Francia, dove sono state scoperte nel 94 le pitture rupestri risalenti, le più antiche pitture rupestri risalenti a 32.000 anni fa. Quindi che cosa dire? Herzog è un gigante. Il postmodernismo va veramente premiato per questa rassegna. Bravo. E ringrazio Simone Rossi. Detto questo, gli ospiti sono incredibili. Okay. Simone Emiliani l'altra sera veramente ci ha fatto godere, e insieme a Simone Rossi nel presentare questo film.
E adesso abbiamo
ci tengo a dire che Cuore di vetro, che ha presentato Emiliani, è un film difficilissimo, a tratti incomprensibile, c'è stata un'ottima affluenza, sì, di pubblico. Io sono rimasto sorpreso. Mentre lunedì avremo Nosferatu, che è un titolo uno dei più famosi, ma in verità sono andato a vedere un po', non passa credo in visione anche nelle TV pubbliche da tipo 20 anni il film, quindi è comunque una grande occasione.
No, questa retrospettiva è una grande occasione.
Purtroppo qui lampeggia tutto.
Voglio salutiamo Spagnoletti che verrà
a chiudere ottobre,
il maestro, se Herzog, che il cinema tedesco in Italia in qualche modo ha questa importanza, è grande merito è di Spagnoletti, che è uno dei massimi esperti del cinema tedesco, insieme a Roberto Turigliatto. Segnalo solo un film piccolissimo, un cortometraggio che credo sia in apertura del ciclo di novembre, che vi consiglio di vedere, che si chiama La grande estasi dell'intagliatore Steiner.
No, il mio preferito.
È una meraviglia assoluta. Una meraviglia assoluta.
Torre voleva dire una parola.
Volante, a proposito di Herzog, sono stato a Cannes una sola volta qualche anno fa e sono stato all'incontro a una lezione di cinema fatta da Herzog. È stata una cosa incredibile.
E ti ha voluto su in cattedra con lui.
E peraltro vedremo, come ci ha detto Hans, le sue lezioni di cinema. Quindi andatene
lui
a vedere.
Lui ha partecipato già
il 10 ottobre.
Vai. Io ricordo anche un film sorpresa a Venezia di pochi anni fa, ma non c'è tempo per dirlo. Bellissimo. Vai. Prodotto da Lynch. Nel frattempo noi sentiamo un altro pezzo tratto da un film in sala di cui non parliamo, cioè Venom, un film di cui si dice malissimo, però la canzone era tanto tanto carina, la vogliamo mettere, una sorta di lento virtuale in cui vi abbracciamo, Gary Clark con Our Love. It's been one of those days. We'll be right back.
radio, film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
E questo è il momento che preferisco di questa trasmissione. E ve lo dico con questa voce, su questa balla che mi ha tanto emozionato. Signori e signori.
Ma che cazzo vuoi?
Al telefono, anzi, non al telefono. Qui, corpo ed anima,
live,
abbiamo il professore.
Questa sera soprattutto anima. Questa sera soprattutto anima. Visto che sono state delle introduzioni così calde da Radio Capital, da Radio 101.
Da Radio come Capital?
Da Radio, non so, da Radio...
Das Capital.
No, come Capital.
Beh, esatto, sono state introduzioni così. Ragazzi, parliamo un po' di Herzog, di Umberto Eco e dei Simpson. Parliamo del concetto di tempo. Direte voi che cazzo c'entrano insieme Herzog, Umberto Eco e i Simpson? Esattamente nulla. Sono caso a caso di cui ho goduto nella settimana, un godimento che mi ha fatto porre una domanda. Perché non godo più frequentemente delle cose belle? Perché mi trovo molto più spesso impantanato nella mediocrità? Perché cado nelle sabbie mobili delle bassezze? Come mai mi lascio divorare dagli ordigni mangiatempo della contemporaneità? Insomma, diciamolo, soprattutto in questo luogo siamo mediamente intelligenti e acculturati. Perché nutriamo i nostri istinti più deplorevoli piuttosto che alimentare quelli più nobili? Spesso ci piace rinchiuderci in cantina come il serial killer del silenzio degli innocenti a uccidere le nostre porzioni della giornata, scuoiarle per ritagliarci un vestito di pura merdosa perdita di tempo. Siamo sempre stati volgari, bassi, perversi, pigri, ma questi aspetti oggi vengono alimentati dalle nuove possibilità tecnologiche che danno sfogo alle nostre pulsioni. La connessione perpetua, diciamo così, potrebbe darci molto, invece non ci dà nulla, le cose realmente di valore. Ma ha più senso vedere un russo ubriaco che balla e cade da uno yacht o rileggersi un romanzo di Umberto Eco? Ha più senso vedere sul grande schermo Cuore di vetro di Herzog, da sempre goduto con un vecchio VHS, o sintonizzarsi su Tiki Taka per vedere cosa indossa Vandanara? Ha più senso godersi le ultime tre stagioni dei Simpson, in cui solo la gag del divano ospita autori del calibro di Banks, di Benicio del Toro, Bill Clinton, oppure mettersi sul divano a tifare per il marchigiano tamarro che non si sa come è stato preso a Masterchef? Insomma, la scusa più comune per difendersi da queste critiche è quella di dare la colpa alla tecnologia, ma in realtà i divertissement sono sempre esistiti. La verità è che queste nuove distrazioni sono demotivanti. Una volta le distrazioni toglievano tempo alle cose migliori, ma non l'energia. Queste nuove tentazioni tolgono tempo ed energia e soprattutto ci annoiano. Senza annoiarci davvero, ci dovremmo riconciliare con la noia, perché solo annoiandoci davvero possiamo trovare l'energia per le cose belle. Chiudo violentando un poeta che annoiandosi nel suo orto di fronte al mare con i muretti secchi e crepati ha capito il senso della vita, che è una merda la vita, ma l'ha capito annoiandosi e ci ha costruito un capolavoro. Che mi perdonino gli dèi della poesia, che mi perdoni il premio Nobel Eugenio Montale, perdonatemi voi tutti per quello che sto per fare. Meriggiare pallido assorto presso un rovente muro d'orto, spiare come fosse un fardello chi entra e chi esce dal grande fratello, ascoltare tra i pruni e gli sterpi, pardo il suo tiki-taka che è un nido di serpi, nelle pause oziose sul letto o appoggiati su un vecchio muretto, spiare le file di rosse formiche o accendere i siti pieni di fiche. Sembra un istante e passa un trimestre e tu hai aperto più di 1000 finestre, asiatiche, milfe e buccache, il tempo passa e tu ti cali le brache. Torniamo a dare valore al tempo che passa alle singole ore. Prendiamo ad esempio il buon Flavio Bucci. Cinema, vino, coca e tarallucci. Torniamo a provare la triste meraviglia, come tutta la vita il suo travaglio, in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Bene. Ragazzi, io sono rientrato da poco, ma c'ho già i brividi.
I brividi.
Siamo...
Lo sai che è successo al cinema? L'altro
una rima con Bucca che non l'ha fatta mai quasi nessuno.
Bene. L'altro giorno al cinema.
Penso che è una prima assoluta mondiale.
Ha detto che sì. A Roma gli fa: Enzo, chiedono piccoli brividi. E quello gli risponde: tocca il culo.
Ottimo. Comunque,
passiamo al direttore.
Passiamo all'ultima rubrica. Non l'ultima, la penultima rubrica. Scusa, di questa puntata.
Scusa, posso sapere? Qualcuno ha notato la rima con Bucca? Che bravi, gli devo nota di merito.
Era un'assonanza.
Sì. Bucca, sì,
cioè, funzionava dal punto di vista metrico, però dal punto di vista semantico.
sempre da ridì, credimi.
Sempre da ridì. Vabbè, comunque, dato che il professore ha mischiato un sacco di cose, io casualmente sono trovato a mischiare un sacco di cose. E allora abbiamo messo un sottofondo adatto all'occasione. Vi invito a tornare subito indietro di quasi 20 anni, non proprio 20, nel 99, va bene, basta così. E praticamente c'era un gruppo che voi tutti amate, più o meno tutti amate,
io sì.
I Radiohead, che in quell'anno avevano appena finito di registrare OK Computer e sul tavolo di Thom Yorke arriva un'offerta. Chi è che sa quale offerta? Nessuno. Siete tutti fan e poi non sapete un cazzo. Vabbè, comunque era un'offerta. I produttori di Fight Club, che stava per uscire, gli dissero... Fight Club, ovviamente David Fincher, romanzo di Palahniuk, sapete tutto quanto. Beh, dai, facci la colonna sonora. E lui che gli disse?
No.
Sto cazzo!
Gli disse no. Gli ha detto
era un po' più ostile.
Lui ha detto, avevamo appena finito quell'album, ero completamente fuori di testa, non potevo, non sarei stato in grado di farla allora, ma ogni volta che guardo il film penso, oh,
se l'avessi
puntini,
fatta
puntini probabilmente cazzo.
Beh, ci stava bene, perché...
comunque... però è una grande colonna sonora,
grande colonna
bene,
sonora,
va bene, va bene,
però infatti... ti immagini il mix Fight Club con
poi
Suspiria, devo dire, è grandissima,
ma aspetta,
posso dire che è andata bene come è andata.
Oh, infatti
fateci arrivare,
assolutamente premiati. Però pare che gli stessi protagonisti del film, ovvero Edward Norton e Brad Pitt, tra l'altro pare pagati in maniera abbastanza impari, nel senso che Brad Pitt guadagnò 5 volte tanto Edward Norton, però questa è Hollywood, come insegna il nostro della Torre.
Confermo.
Anche perché Fincher in quel film sparisce, cioè Fight Club di Brad Pitt.
Appunto, cioè, praticamente
Fincher, Norton, che cazzo sono?
Però voi immaginate
cosa stai dicendo?
Sto riportando Vox Populi. Tu sei l'elite, tu sei la casta.
Sì, sì.
Comunque,
la devi smettere
quella con casta di personaggi che si conosce, si telefona. Pare che Norton e Brad Pitt scrissero a Thom Yorke dicendogli: "Oh, pensiamo davvero che dovresti farlo tu?" E lui no, e niente, è finita così. Comunque Thom Yorke, come diceva il nostro insider nel mondo del cinema,
chissà,
ha fatto...
è l'unico che può parlare che parla sempre pochissimo.
Infatti sì.
Ma perché io sono timido, ragazzi.
Ha fatto adesso appena firmato la colonna sonora del remake di Suspiria, cult di Dario Argento, che la settimana prossima troverete nei negozi di dischi.
Ma io già me la so sentita tutta.
Tra l'altro doppio vinile rosa, doppio CD o versione digitale. Tu te la sei già sentita tutta?
Rosa? Com'è?
Bellissimo.
Rosa.
Pensa
rosa.
Che molta gente ha scritto cose... illeggibili,
mamma mia,
a proposito di questa
colonna sonora, vero?
a ridosso della visione a Venezia.
Qualcuno ha detto un Thom Yorke non incisivo,
sì. Non incisivo, sì,
ma più di uno, roba più di uno, però gente stupendi. Che si occupa di cinema e non di musica,
considerate che il film, come diceva prima Laszlo, uscirà a inizio dell'anno prossimo,
primo gennaio.
E comunque è ovvio che Thom Yorke si è trovato a fare i conti con la colonna originale del 77, con le leggendarie musiche dei Goblin, per cui non è che proprio gli hanno dato una patata fredda. Lui si è avvalso la collaborazione di Sam Petz della London Contemporary Orchestra, di suo figlio Noah Yorke e della flautista Pasha Monsarov,
famoso Noah Yorke, no?
Noah Yorke,
esatto. San Pezzo Noah Yorke,
il grande melo.
Comunque, settimana prossima ce l'ascolteremo tutti e vi faremo sapere. Per il film aspetteremo. Tornando un attimo a Fight Club, invece, Palahniuk, qui chiamo il nostro... Chi sei oggi? Sei uno dei fratelli Justin?
No, abbiamo Daniele Pampanella.
Abbiamo te in persona.
È l'ultimo degli uccelli.
Palahniuk, come sai...
C'è un blasting
è un regista un po' particolare. Sì, un regista, forse, uno scrittore un po' particolare, perché non è che
molto
si limita alla scrittura.
Da te.
Ma ama molto anche il fumetto.
Anche da altri, da me molto amato.
Ama molto il fumetto.
Andiamo anche
da allora, però dai, non parlate
tu
sopra.
Tu sai che è uscito il secondo capitolo di Fight Club a fumetti e sta già lavorando al terzo.
Quindi accanto a lui c'è Cameron Stewart, che forse tu conosci, altro fumettista molto importante.
Non è molto amato questo.
E la storia sarà suddivisa in 12 numeri, pubblicata dalla Dark Horse Comics. Il 30 gennaio dell'anno prossimo uscirà il primo numero.
Beh, la Dark Horse la conosco,
direi.
e ha coinvolto altri artisti del settore come David Mack e Duncan Fegredo, fumettisti noti per aver disegnato personaggi come Daredevil, Hellboy, Jessica Jones, quindi altri che hanno, diciamo, invaso il grande schermo. Comunque, visto che il tempo stringe, giusto?
Sì.
Torniamo alla musica. Vi dico un po' di cose, anzi, prima di Fight Club, per chiudere con la musica, visto che l'anno prossimo compie 20 anni. Forse non lo sapete, vi dico quattro curiosità così proprio spicciole.
Allora, c'è il finale.
No, il finale. Quando Tyler pronuncia il famoso discorso sul Fight Club, lo ricordate in mezzo a tutta quella gente? A un certo punto, quando dice Rockstar, lui guarda negli occhi una persona in particolare. Chi è? Jared Leto, ovvero quello di 30 Seconds to Mars. Il numero di telefono di Marla Singer, la protagonista femminile, è lo stesso di Teddy nel film Memento.
Capolavoro.
Ah sì, il numero finto, sì. Fantastico. Parlando proprio di Marla, Helena Bonham Carter chiese, quando doveva essere truccata, di essere truccata con la mano sinistra, perché ovviamente la make up artist era destra, e quando finì il lavoro lei disse: perfetto, era quel che ci voleva. Giusto
per quale motivo?
La scena della caverna di ghiaccio,
come una mano,
guardate,
no?
Il fiato che gela è quello di Leonardo DiCaprio in Titanic, no, rielaborato al computer.
Oh,
hanno ripreso
genio
quel... comunque Finch ha spiegato che c'è almeno una tazza di Starbucks in ogni scena del film. Quindi chi non se ne fosse accorto ha una buona scusa per andarsene a rivedere.
Qui sono tutti questo. Piccoli estremi.
Certo star... che Finch era uno mezzo
matto. È uno mezzo matto. Comunque, diciamo, nella musica nel 2000, tra i vari premi Oscar, anche la nomination come miglior montaggio sonoro, e i Brit Award nel 2000 è stessa cosa, nomination come miglior colonna sonora. Where Is My Mind, The Pixies, forse il brano più emblematico di questa colonna sonora. Ma c'è anche altra roba interessantissima, al di là di No Love No Nothing, di, cantata da Marlene Dietrich. Noi abbiamo scelto di salutarvi. Non c'è, mannaggia, questi registi di oggi si distraggono.
Perché mi ero emozionato a seguirti e onestamente non c'avevo il deck pronto, ma eccolo, guarda.
Pronto.
Perfetto. È un attimo.
E allora passiamo dalla bellissima Where Is My Mind di Pixies a un'altra strabellissima, anche questa accreditata alla colonna sonora. Lui è uno dei nostri cantori più amati, è l'amico Tom Waits, e questa è Gone Out West.
Traumfabrik.
Ed è con somma emozione che posso dire ancora una volta
il suo microfono Laszlo Kovács,
perché è tornato ed è tornata anche la sua agenda cittadina. Vai Laszlo Kovács,
molto umilmente,
una cosa dopo tanto tempo,
tanto per cominciare la posizione.
Ecco, la postura, ecco, la postura è
bene,
schiena dritta, voce cristallina, che non è la mia, però
così tranquillo, senza agitarti,
ci possiamo provare. Questa settimana purtroppo è la settimana di Euro Chocolate.
Ma sei sicuro?
Dico purtroppo perché le sale, no, non perché non sia una manifestazione dignitosissima, bellissima, stupenda, data dal genio di un grande uomo, ma perché purtroppo le sale cittadine languiranno, saranno vuote. Dunque l'invito mio in questo momento accorato ai nostri ascoltatori è doppio: andate al cinema questo fine settimana, non lasciate gli esercenti soli al botteghino ad attendere qualche povera anima, perché in città ci si arriva agevolmente.
Abbiamo una persona del pubblico in linea che vuole dire qualcosa su Euro Chocolate.
È una merda.
Grazie, ciao.
Io presto. Ricordo anche, no, vi ricordate Robert De Niro come si espresse in quel bellissimo film Taxi Frido tanti anni fa? Robert De Niro è conosciuto molto. Facciamo i complimenti a quel genio che realizzò Taxi Frido.
Quando asciugavano
talento, era un talento. Si è perso phone, per strada. No?
Sto cazzo!
Sovria d'Augusto, sicuro coglione, giusto?
Penso di sì.
Entrato nel must, nel must. Comunque,
dai, muoviti.
Mi muovo. Andiamo a parlare di questo povero cinema di questa settimana bistrattata, durante la quale vi invitiamo ad andare nelle sale, lo ripeto ancora una volta. Cominciamo dal cinema Zenith, dove in programmazione un film curioso, almeno lo è per me, il film di Alessandro Capitani, che anche questo sarà alla Festa del Cinema di Roma, in viaggio con Adele, non fosse altro perché c'è la meravigliosa Sara Serraiocco.
Ma sei sicuro?
Protagonista del film di Marco Danieli, La ragazza del mondo, film straordinario che se non avete visto trovate il modo di recuperare perché è un grandissimo film. Sara Serraiocco in questo film con Patrice Leconte, Isabella Ferrari, Alessandro Haber.
Questa sì che vita.
Io lo andrei a vedere fossi in voi. Comunque, se avete altre cose da fare, io vi consiglio anche altre programmazioni. No, perché lo Zenith questa settimana ha pure un'altra proposta, che è quasi De Nici, l'importante avere ragione. Credo che ne avete parlato la settimana scorsa.
Esatto.
Ancora in sala ve lo consigliamo, ma soprattutto, come ci ha detto prima il buon Lupus, credo, durante la rubrica di oggi a 8, oggi a 4 in sala troverete Fahrenheit 119, il documentario che Michael Moore ha dedicato a Trump. Sicuramente
non alzare di una terza.
Un documentario che farà un po' incazzare, come al solito, come tutti i documentari a tesi di Michael Moore. Divertitevi, andate pure.
Lo
poi...
sai, a Michael Moore.
Io non riesco a volergli male a troppo simpatico.
È solo che il suo documentario a tesi un pochino mi ha rotto i coglioni.
No, quando c'ha sta palucca, no?
No, sì, appunto.
Scusate, ma questa è la mia rubrica preferita?
La tua rubrica preferita, molto sottotono, devo mettere le cuffie perché non mi sento.
Ed eccoci qua!
Allora, andiamo al cinematografo Sant'Angelo, dove questa settimana è in programmazione il film che ha visto per noi il nostro professore, no, anzi, il nostro Andrea Fioravanti, Sogno una notte di mezza età.
Fate voi.
Il commento è fate voi. Però oggi a 4, anche in quella sala, esce quello che ci ha consigliato prima il director, Klimt e Schiele, Eros e Thanatos, non mi ricordo qual è il titolo completo. Eros e Psiche.
Bello di retro,
uno dei classici documentari sull'arte che ormai ci ha un pochino sfrugugliato.
Però vanno
molto, al botteghino vanno bene. Programmazione un po' più interessante al cinema Méliès. Il cinema Méliès questa settimana poliedrico, lo definirei, con ben 4 film. Il primo è Zanna Bianca, non vedo l'ora di vedere.
Forse domani con le figlie.
Non ci hanno presentato.
Posso venire con te?
Ti temono un po'.
Se piagne forte.
Ma mi metto un fondo.
Ma non ce l'ho.
Beh, Zanna Bianca se piagne.
Zanna Bianca se piagne. È stupendo.
Jack, ma vogliamo ricordare la figura di Jack?
Ricordiamo Jack. Sto leggendo il Martin Eden, in questo periodo. Non voglio finirlo, lo tengo lì da 6 mesi sul comodino.
Sarei curioso di saperlo.
Ma forse adesso è una cosa piccola, ma la puoi anticipare pure subito.
Che sì, c'è al cinema?
Allora, Martin Eden, tra l'altro, Martin Eden è il prossimo film di Pietro Marcello. Come si chiama quello bravissimo che va di moda adesso? che vive a Berlino, il tuo socio. No.
Sto cazzo!
Marinelli.
Ma che ti so?
Marinelli, non so se è di nessuno, non so se è di Ivan. Detto questo, alla programmazione al Cinema RS abbiamo Zanna Bianca, l'ereditiere di Marcello
tutti
Martinessi. Davvero?
Sì. Allora siamo tutti d'accordo.
Perché ho visto la critica un po' caustica, quella di regime. Il film ha vinto un premio a Berlino, è uscito l'anno scorso da un'edizione un po' stramba del Festival di Berlino, che ha segnato anche la fine del suo storico direttore, per vedere l'arrivo finalmente in pompa magna di un grandissimo astro nascente della programmazione internazionale, che è Carlo Chatrian.
Ma tu che cazzo sei?
Ha vinto come attore protagonista, la protagonista del resto di questo film, l'ereditiere, brasiliano, uruguaiano o paraguaiano e tedesco.
Oh mamma mia!
Sono curioso anch'io. In sala c'è questo strano progetto che stanno facendo, credo sia una retrospettiva dedicata a Gabriele Anastasio, perché la settimana scorsa c'era un altro film di Anastasio Almeries, questa settimana c'è Tania
di Suore di Menare.
Giovedì prossimo Tania di Gabriele Anastasio, un film molto bello tra l'altro di qualche tempo fa,
film che sicuramente diverte.
No, è un film divertente che racconta la disfunzione bipolare con protagonista Tania Pedini. Era un film, te lo ricordi? Sì.
Ricco di effetti da cui quattro sganassoli con i denti che volano.
E poi, soprattutto per il cinema di Menare, anche questa settimana torna in sala, visto che è un grande successo di pubblico, Voci dal silenzio, Il viaggio tra gli eremiti. Non so se vuoi agevolare qualche contributo.
Ma sì, io mi chiederei:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Wooderson?
Così, che ne so.
No, nel senso.
E mi rispondo:
guarda, la libidine sarebbe per il sì.
Però
top. Allora, c'è un filmetto molto piccolo in sala al Postmod che vi consiglio.
Ma necessario?
Tanto. No, però ve lo consiglio.
Facoltativo, piccolo e facoltativo. Che fate voi.
Il bene mio di Pippo Mezzapesa. Ne avete parlato la settimana scorsa.
No, non solo, abbiamo parlato. Miglior ospite telefonico della storia del Bar Tram Fabrizio.
Avevo dubbi.
Grandissimo.
Pippo è un grande, tra l'altro, un gourmet, abbiamo scoperto. Un appassionato di cucina, e ci fa piacere continuare a frequentarlo in futuro. Comunque questo film doveva essere in sala per scommessa, sono tre settimane che sta lì zitto zitto, la gente viene, lo comprende e se ne va a casa. Secondo me è un film imperfetto, un po' sgangherato.
Quelli che non lo comprendono restano nel cinema, diciamo, però, succede.
Sì,
si piantano lì,
escono e vogliono sapere, ecco. E chiedono,
ok,
quindi invece se ne vanno.
E c'è Ivan che risponde,
a tutti. In sala al posto modernissimo, il verdetto di Richard Denner, ne abbiamo parlato prima, consigliato dal nostro Simone Rossi e anche da Hans del Brook, che abbiamo sentito prima. Un film piccolo ma necessario nella programmazione del postmodernissimo.
Non mi convince!
Invece La strada dei Samuni.
Ah, ne abbiamo parlato.
Delicatissimi.
Spendo due ne avete parlato in trasmissione.
I Samuni ne abbiamo parlato più di una volta, anche perché è uno dei candidati
all'Oscar, probabilmente. Speriamo,
cioè, tocchiamo ferro. Candidati ad essere tra quelli scelti, per cui...
Stefano Savone è un grandissimo documentarista. Questo è un film meraviglioso, anche questo in tema di sconfinamento, come prima ci siamo permessi di dire di fronte al grande maestro Herzog. Anche questo è un film che sconfina. È un film documentario girato nel 2009 durante l'operazione, subito dopo l'operazione Piombo Fuso, che aveva devastato la striscia di Gaza. Savona si imbatte su questa piccola comunità dei Samuni e comincia a filmarli. Nei 10 anni successivi cerca di dare un senso a questo materiale, e il senso arriva grazie alle animazioni di Simone Massi.
È un film in cui ci si capisce o non ci si capisce?
No, è un film dove ci si capisce tutto, per fortuna. Le animazioni di Simone Massi aprono ad un'ipotesi straordinaria di cinema. Che io consiglio a tutti di vedere.
Al di là del campione che ho mandato,
no, è chiaro,
sono
no,
assolutamente
no,
rispettoso di questo
poco,
grande artista.
Prendiamoci poi poco sul serio, però insomma, questo è un film che andrebbe visto. Purtroppo sta lì anche lui da 3 settimane, poco pubblico, niente pubblicità, poi magari vince l'Oscar e tutti lo vogliono rivedere. E poi sapete che vi dico io? Attaccatevi.
Sto cazzo!
Bravissimo.
Voi andrete nella sto cosa, me lo fatevi vedere La strada di Samuni, e lui risponderà:
sto cazzo!
Esatto. Bravo.
Perché è un esercente con rigore e esatta. Oppure può darsi anche che mi risponde:
sono giapponese.
Magari random così. Può succedere.
Comunque, lunedì, retrospettiva Herzog con Nosferatu, ne ha parlato prima il nostro amico Simone
Alessandro Rossi, Izzi,
che è venuto a farci visita. sabato mattina.
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Chi è? È Torre, io l'ho visto. Sabato mattina torna solamente per un giorno, per una proiezione, ad un prezzo speciale di 3 euro.
E poi dove?
Lucky di John Carroll Lynch, un film del quale questa trasmissione non si è occupata perché ancora eravate tutti in vacanza, brutti maiali che non ce ne hanno.
Grande attore.
Con Harry.
Impressionante.
Morto da poco, film testamento, un film meraviglioso, se non l'avete visto, se ve lo siete persi,
vedetevelo.
Sabato mattina lo potete recuperare al postmodernissimo.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Martedì 23, Ramiro di Manuel Mozos, in questa retrospettiva dedicata al nuovo cinema portoghese, che devo dire è un cinema sorprendente. Questo Ramiro è una commedia esilarante, lusitana ed esilarante.
Loro adesso vogliono merda nuova.
Sì, e questa è nuova, questa è nuova. È merda che non avete mai visto.
Era
un testo matta.
Detto questo, io credo di avervi detto tutto. Se posso consigliarvi, di andare in multisala, andate in multisala a vedere quel cazzo che vi pare. Tanto
io stavo scordando la cosa più importante, però. Buon Natale, signori!
Così, sì, già siamo in clima di Natale. Non so quando, non ho il competitive in mano, ma credo che già la prossima settimana uscirà.
Uscirà di programmazione.
Il primo Natale a sto cazzo.
Posso voi mi dire anni che non mi divertivo così.
Cos'erano?
Erano anni, va bene. Hai finito Covers?
Io oppure? ho finito. Ah, ecco, sì. No, beh, il 27 dicembre. Volevo dirvi.
Dai, diamola.
Sì. L'8 novembre esce la prima commedia del cazzo, che è Notti Magiche di Paolo Virgili.
Notti Magiche.
E poi
sempre questo.
Ti presento Sofia.
È stata una trasmissione faticosa.
Pessima.
No, faticosa. Sono arrivato in fondo veramente
con la
stanco.
Io sono arrivato a fare secondo me una margheritina.
È l'età, la cervicale, tutto bene.
Allora, c'è solo un modo per chiudere ufficialmente.
Così. Oppure anche.
E questo è proprio il segnale.
Il segnale più classico. Bene, ragazzi, ci siamo? Ci siamo? Siamo a posto? Mandiamo la sigla?
È stato un piacere ritrovarvi.
Che si è visto, dice Covers.
Ci si rivede.
E noi vi salutiamo in appuntamento a venerdì e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato dal grande Covers con Lupo Simone, Air Director, anzi Simone in Cece, c'era Hans. Ringraziamo insieme buonasera Fabrizio Cruciani e vocalist Tonica Freiner Rotterweiler. Grazie a René Pampanelli, Andrea Fioravanti, Marco della Torre, Nancy Cerroni, Giallo Giuman e ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a fare una cosetta semplice semplice in Messico, tanto cosa potrà mai andare storto. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema! Perché non finirà, non finirà mai.
Sono giapponese.
Non finirà, non finirà mai.
Sono giapponese.
Non finirà, non finirà mai.
Sono giapponese.
Sto cazzo!